Adesso vi proponiamo la prima parte dell'intervento di Antonio Mazzeo in occasione di un incontro che si è tenuto a Trento il 19 aprile, un incontro dal titolo Venti di guerra. Consigli di guerra, economia di guerra, pericolo di guerra. Il linguaggio si sta facendo sempre più esplicito perché ormai i fatti parlano da soli. Ci troviamo sul piano inclinato di una guerra mondiale di cui Ucraina e Palestina sono dei fronti e anche degli acceleratori. Gli stati europei si adoperano per il riarmo, prospettano il ritorno alla leva militare e preparano le retrovie di un conflitto sempre meno improbabile. La militarizzazione della società investe ogni ambito, dalle scuole pervase dalla propaganda militare e dai militari stessi, fino al tentativo di riscrivere libri di testo e storia e geografia per le medie, alle università, parte integrante della ricerca bellica, passando per la repressione sul fronte interno. Al tempo stesso, la mobilitazione contro il genocidio a Gaza sta rivitalizzando anche in Italia l'opposizione contro la guerra, entrando con forza tanto nelle aule scolastiche e universitarie, quanto nei luoghi di lavoro e nelle piazze.
Lo spiego con le parole, non con la mia analisi, ma lo spiego esattamente con le parole che vengono utilizzate nelle convenzioni che ormai da 20 anni, hai fatto bene a ricordare che non è una cosa che riguarda questo governo lego-fascista. Questo ha le sue caratteristiche, sicuramente sta accelerando una serie di processi, sta accelerando una modalità di linguaggio e di interpretazione della guerra e della scuola. Ma è un processo, ripeto, che perlomeno dal punto di vista istituzionale abbiamo documentato che almeno può essere fatto risalire a una ventina di anni fa. Cioè, ovviamente 20 anni corrispondono anche a una fase storica, 20 anni corrispondono al 2001, per darci una data che ovviamente è un punto di cesura, è un punto di cambio nell'interpretazione della relazione geopolitica, nelle relazioni internazionali. Parallelamente, questo comporta la firma di convenzioni che vengono firmate sia a livello centrale tra i ministeri dell'istruzione, oggi del merito, e i vari ministeri della difesa, ma che con sempre più frequenza comporta la firma delle entità territoriali, gli uffici scolastici regionali, gli uffici scolastici provinciali. Ormai molte dei protocolli vengono firmati direttamente dai dirigenti scolastici, dai reparti delle forze armate, dai reparti, dai comandanti delle grandi basi strategiche. E allora, cosa c'è scritto in questi documenti per capire qual è l'obiettivo? L'obiettivo si dice chiaramente che c'è l'esigenza di educare le nuove generazioni, c'è scritto testualmente, l'educazione alla sicurezza, l'educazione alla difesa. Nei documenti si dice espressamente che l'obiettivo è educare. Che la cosa più importante in questo momento, di cui ogni cittadino, ogni futuro cittadino, ogni protagonista della vita sociale deve essere quello di difendere il sistema Italia. C'è scritto testualmente questo. Questo dobbiamo riconoscere anche l'onestà intellettuale, non siamo più come 20 anni fa che andavamo a fare le guerre in nome della democrazia, dell'esportazione della democrazia, che andavamo a fare le guerre perché dovevamo andare a difendere i diritti umani, a difendere le donne vittime di stupro, come la narrazione ci diceva e giustificava lo spostamento delle nostre truppe. No, si dice chiaramente, abbiamo l'esigenza che le nuove generazioni comprendano quella che è la cosa più importante, molto più della difesa della patria, la difesa del sistema Italia, ossia degli interessi dei gruppi economici e finanziari. Quel capitale transnazionale che ha sede nel nostro paese, che poi è quello che decide le nostre sorti, quello che decide la politica estera, quello che decide la politica economica, quello che decide ovviamente le politiche di ricerca, scolastiche, universitarie. Per dare un nome e cognome, ENI, l'Enel, Leonardo, Fincantieri, Iveco, visto che ce l'abbiamo a portata di casa, eccetera. Cioè quei gruppi che rappresentano le eccellenze del nostro paese, per cui le nuove generazioni devono comprenderne la rilevanza, l'importanza, ma soprattutto in una gerarchia la loro superiorità rispetto ad altro. Rispetto ad altro significa i diritti sacrosanti, i diritti fondamentali, intanto il diritto alla vita, perché se la priorità è la difesa di questi interessi, devo mettere anche la vita, cioè devo essere anche disponibile a rimettere in gioco la mia vita, a perderla a difesa per la sicurezza di questi interessi, di questi gruppi economici. Significa, e c'è scritto anche questo nei documenti, che se la priorità è il rafforzamento del complesso militare industriale e finanziario, perché ci deve difendere e proteggere, e deve difendere e proteggere, ovviamente se c'è da fare delle scelte sulla destinazione delle risorse finanziarie, le nuove generazioni devono comprendere che le priorità significa trasferire risorse finanziarie al comparto militare, a costo di dover rinunciare all'accesso a diritti, a una scuola di qualità gratuita, a un'università di qualità gratuita, a un diritto all'alloggio di qualità semi-gratuito, cioè tutta una serie di diritti che, nel caso specifico dell'alternanza scuola-lavoro, a rinunciare anche ad avere stipendi, diritti sociali, garanzie, eccetera, che dovrebbero far parte del mondo del lavoro e della ricompensa del mondo del lavoro. Questa è la funzione educativa e didattica di questo processo di penetrazione delle forze armate. Ovviamente a questo si aggiunge elementi che sono fondamentali, che lo sono sempre stati: ottenere il massimo consenso delle nuove generazioni alle politiche geostrategiche italiane. Si propone quello che Leonardo definisce, Leonardo, le forze armate, il Mediterraneo allargato, cioè gli interessi del nostro paese non sono la difesa della patria, come è vissuto la Costituzione e la Navigazione, ma è la difesa di interessi di un Mediterraneo che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano, dai mari del nord direttamente al Sudafrica. Ovviamente in un elementi in cui bisogna anche educare all'obbedienza cieca, all'obbedienza di chi non si pone assolutamente problemi sulla complessità delle questioni, che inizia a analizzare esattamente la scuola, le riforme fatte nella scuola. Citavi giustamente 4.0, e ci torniamo su 4.0, perché anche quello è indicativo per dimostrare che la scuola va alla guerra. Quelle sono le essenzialità in cui la scuola propone esattamente questo modello di obbedienza cieca, perché non devi pensare, le prove degli invalsi sono l'elemento che dimostra le logiche binarie che cancellano le logiche della complessità. Le logiche binarie ci pongono delle questioni, sì, no, bello, buono, brutto, e soprattutto questioni che devono assolutamente portarci a una soluzione nel minor tempo possibile. È esattamente il modello con cui tu costruisci il guerriero moderno, un guerriero che non può porsi dubbi, che non può porsi drammi esistenziali, che non può porsi problematiche, ma che deve essere, che è efficace ed efficiente se riesce a prendere la decisione giusta. E la decisione giusta non è quella che prende lui, è quella che hanno già deciso che venga assunta, per cui non può allontanarsi dalla decisione descritta nel minor tempo possibile. Uccidere prima di essere uccisi eventualmente, senza porsi il problema, schiacciare il grilletto, schiacciare il pulsante, senza porsi il problema se il missile partito andrà a colpire un non combattente, una donna, un bambino, un anziano, quello che per il cui il diritto internazionale vieta assolutamente che sia vittima di guerra, ma che lo faccia senza limiti, senza problemi di coscienza. Di fatto un processo che spinge sempre più all'automatizzazione, alla decorporizzazione, sempre più a questa trasformazione dell'uomo macchina, per cui sempre più le macchine che decidono le guerre, sempre più la delega alle macchine, alle intelligenze artificiali, ai droni, ai robot, del diritto di vita e di morte dell'umanità, ma ovviamente anche una figura sempre meno umana, sempre più che si avvicina alle macchine. Programmi, quelli che ti hanno proposto sulle intelligenze artificiali, sulle digitalizzazioni, marciano esattamente in questo senso. Allora, ovviamente, questo 4.0, prima che lo dimenticassi, ma non c'è soltanto la scuola 4.0, esiste l'esercito 4.0, la marina 4.0, l'aeronautica 4.0. I programmi di trasformazione delle tre forze armate hanno esattamente la sigla della riforma della scuola, ed esattamente hanno gli stessi contenuti. Si parla di cyber security, si parla di intelligenze artificiali, si parla di digitalizzazioni, Questi sono i progetti di trasformazione delle forze armate. Questi sono i progetti di trasformazione della scuola del XXI secolo. Ecco, questo lo dico perché, attenzione, che siamo, ecco, anche questo è il tentativo del libro, di andare al di là del luogo comune, di pensare che si tratta soltanto di una mera collaborazione o eventualmente di uno scambio di relazioni, uno scambio di rapporti tra la scuola, un doutres, tra la scuola e le forze armate e l'industria militare. No, di fatto si tenta di riprodurre un modello di sistema, un modello di interrelazione in cui non ci sono più distinguo, in cui non ci sono più di linee di demarcazione, che è assunto pari pari da quello che per esempio è il modello su cui si regge un sistema, un modello di guerra, un modello di pensiero per lo Stato di Israele. Israele fonda la sua struttura, la sua narrazione, esattamente, in un processo a sistema che vede cooperare congiuntamente, spesso con le stesse persone che ruotano a tipo porta girevole, complesso militare, servizi segreti da una parte, l'industria militare, le start-up, le aziende che lavorano nel settore della ricerca, eccetera, e il mondo del complesso accademico e della ricerca, è il mondo scientifico e ovviamente il mondo scolastico, in cui tutto costruisce all'interno di questo sistema, costruisce un apparato di guerra capace di proiettarti, costruisce un apparato securitario che ti permette di portare la guerra a casa tua, di effettuare esattamente politiche di discriminazione, di apartheid, anche rispetto, costruendo una società divisa secondo l'appartenenza religiosa, l'appartenenza nazionale, con cittadini di serie A, di serie B, di serie C, e poi costruisci in questa operazione di sistema anche la stessa immagine del nemico, la narrazione del nemico, che è un nemico che può essere esterno, un nemico che può anche essere interno. Ecco, questo è il modello che secondo me, e cerchiamo di dimostrarlo con dati al fatto, anche perché, ripeto, sono le stesse definizioni, le stesse analisi che le forze armate e il Ministero dell'Istruzione propongono nelle loro convenzioni. Un altro tentativo che cerco di fare nel libro è di spiegare, attenzione, perché il processo di aziendalizzazione, di privatizzazione del sistema scolastico, che è un processo anche questo avviato un po' prima, intorno alla fine degli anni Ottanta, a cui si è legato e ormai in modo indissolubile il processo di militarizzazione dell'istruzione, di militarizzazione del sapere, attenzione che sta creando tutti i presupposti per accelerare un altro processo che è estremamente pericoloso, che di cui credo che già ne vediamo purtroppo gli effetti e le conseguenze. Quello dello sdoganamento, quello della riproposizione dei valori, per esempio, pedagogici, didattici, su cui si è fondata la scuola del fascismo. Per cui, da una parte, revisionismo storico, la scuola diventa il luogo dove vengono rivalorizzati, rivalutati, eccetera, viene trasformata una narrazione storica riproponendo elementi che appartenevano al racconto. Penso a quello che è successo, faccio l'esempio sempre della prima guerra mondiale. Siamo in una città, Trento, che ha vissuto enormemente dal 2014 al 2018, esattamente un pressing da parte delle forze armate per rinarrare la prima guerra mondiale, non la grande carneficina, non l'inutile strage di Papa Benedetto XVI, no, la grande guerra, perché questo è stato il termine riutilizzato, grande guerra, non perché, perché la seconda guerra mondiale è stata molto più grande se si trattasse soltanto in termini di dimensione geografica o di numero dei morti, no, grande perché è la grande guerra della grande vittoria, perché la prima guerra mondiale ha consentito che si completasse il processo risorgimentale che ha dato l'unità al nostro paese, che ha costruito finalmente l'identità del cittadino italiano. Questo è stato raccontato nella prima guerra mondiale, consentendo eventi all'interno delle scuole, portando le scuole nei luoghi. Nel libro racconto anche che ci sono stati PCTO di scuole superiori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che sono state portate in trincea, alberghieri, per riprodurre l'alimentazione della Prima Guerra Mondiale. Cioè viene trasformato in gioco uno dei momenti più drammatici. I nostri ragazzi morivano di fame in trincea. Però abbiamo fatto il PCTO per vedere quell'alimentazione tipo dei ragazzi mandati al massacro. Con questo è stato fatto. A differenza di come la Prima Guerra Mondiale è stata narrata alla mia generazione, col film Uomini Contro, con la narrativa, con la poesia e la narrativa italiana che raccontava cos'è stata quella guerra, cosa hanno vissuto quelle generazioni per la guerra e soprattutto quella guerra che grande non è stata perché gli effetti di quella guerra avrebbero condizionato la storia seguente del XX secolo. Il fascismo in Italia, il nazifascismo in Germania, lo scoppio inevitabile della Seconda Guerra Mondiale. Quello sì il completamento di una guerra. Questo è stato fatto, è stato fatto tutto il contrario. Ma questo processo di revisionismo storico non poteva avere effetti sul revisionismo oggi in atto, ripeto, della riproduzione di ideologie, di modelli fascisti. L'esempio più banale è quello che, per esempio, in questo momento, sapete benissimo, questa città lo sa, che da 2 anni a questa parte il primo giorno di scuola in molte scuole viene festeggiato insieme alle forze armate con l'alzabandiera, con l'inno nazionale, con la mano sul petto. Ormai è diventata da 2 anni una pratica, in molte città capoluogo di provincia avviene, vengono scelte le scuole a cui le forze armate consegnano la bandiera. Esattamente una simbologia che appartiene alla storia della scuola fascista, ma non della scuola del ventennio, ma della scuola soprattutto dell'ultima parte del ventennio, quella della seconda metà degli anni 30, 34-35, quando ovviamente il fascismo ha fatto una scelta chiara, il fascismo va verso le occupazioni imperialiste, va verso il sogno dell'impero, si prepara alla missione in Etiopia, ma soprattutto si prepara all'attacco alla Jugoslavia, all'attacco alla Grecia, all'attacco all'Unione Sovietica, per cui hai bisogno di ideologizzare, come non aveva mai fatto il fascismo nella prima fase, e direttamente nelle scuole, preparando il cittadino perfetto, il balilla perfetto, anche lui pronto a ritenere che ci sono delle priorità, l'impero, la difesa della sovranità monarchico fascista, e per cui si è disponibile a perdere la vita a migliaia di chilometri, a rinunciare agli affetti eccetera per questo, e allora investi tantissimo ideologicamente. Nel libro racconto delle vicende che testimoniano come il processo di militarizzazione stia favorendo enormemente un revisionismo che garantisce al fascismo di trovare una narrazione accettata e proposta ai nostri studenti. Uno degli esempi che racconto tantissimo è il 100° anniversario dell'aeronautica militare italiana, conclusosi lo scorso anno, un anniversario che ha visto l'apertura di una 60ina di basi dell'aeronautica aperte alle scuole di ogni ordine e grado, l'invasione di decine di migliaia di studenti che sono entrati nelle basi, nei poligoni, negli aeroporti, quelli nucleari come Ghedi ed Aviano, nei grandi poligoni inquinati e inquinanti come quello di Salto di Quirra in Sardegna. Centenario dell'aeronautica che tra l'altro è stato raccontato ai ragazzi e alle ragazze, l'aeronautica è il corpo degli angeli azzurri pronto a intervenire dal cielo a protezione della nostra popolazione quando è vittima di un nubifragio, quando è vittima di un cataclisma, quando è vittima di un terremoto. Arrivano gli angeli azzurri e ci proteggono. Questa è la storia della nautica militare che la scuola ha veicolato attraverso le innumerevoli iniziative. Qui racconto anche dei concorsi che sono stati proposti alle scuole di ogni grado in cui bisognava ricordare. La scuola avrebbe dovuto ricordare che l'aeronautica italiana, e qui c'è uno sdoganamento e un revisionismo storico, che è stato fatto occultando che è stata la prima aeronautica militare a bombardare con i gas le popolazioni civili. Con l'Ibrita abbiamo bombardato la Libia e abbiamo poi bombardato il Corno d'Africa. È stata la prima aeronautica militare a bombardare i popoli bassi. Lo ha fatto prima che i tedeschi e l'operazione Condor la facesse sulla città di Guernica. Abbiamo bombardato le città settimane prima di Guernica. Non abbiamo avuto la fortuna che non ci fosse un Picasso che ha raccontato le città distrutte dai bombardamenti dell'aeronautica militare italiana. Noi siamo stati la prima aeronautica che ha bombardato il popolo palestinese, lo abbiamo fatto nel 1942 utilizzando le basi del sud Italia da cui partivano gli aerei per colpire un protettorato britannico in Medio Oriente. Su internet trovate le foto delle bambine e dei bambini palestinesi vittime dei bombardamenti, ben prima che lo facessero i nostri partner israeliani. La nostra aeronautica militare ha compiuto crimini inauditi durante la Seconda Guerra Mondiale, i massicci bombardamenti effettuati sulle popolazioni civili in Grecia, Jugoslavia. La gente mi potrebbe dire, ma questa è l'aeronautica militare prefascista, prima dell'8 settembre del 1943. No, l'aeronautica militare è nata con la Repubblica Italiana, della Costituzione, della liberazione dal fascismo, è l'aeronautica che ha bombardato le popolazioni jugoslave, ha bombardato il Kosovo, ha bombardato la Serbia, ha bombardato il Montenegro, producendo un enorme numero di vittime. L'aeronautica militare italiana è quella che nel 2011 ha bombardato la Libia, aprendo scenari inimmaginabili. Noi sappiamo che la guerra in Libia non è mai finita dal 2011, ma soprattutto ha trasformato la Libia nel laboratorio sperimentale delle politiche di repressione e di tortura delle sorelle e dei fratelli migranti, che ovviamente fa il gioco sporco per i democratici paesi dell'Occidente. Tra l'altro, le operazioni di guerra partirono del 70% dall'aeroporto di Trapani Birgi, nella mia regione, e quando è stato festeggiato in quella giornata il 100° anniversario a Trapani Birgi, ci sono state scuole elementari che hanno portato studenti in 10 autobus facendo pagare il trasporto degli autobus ai genitori. Questo è successo per festeggiare l'aeronautica in quella base che si è macchiata e continua, in effetti, in conseguenza, a macchiarsi di questi crimini. Ma per capire anche il revisionismo profascista che questa operazione ha concesso, io non so quanti di voi ricordano come è stato festeggiato a Roma il 100° anniversario dell'aeronautica. È stato festeggiato a Piazza del Popolo, una piazza occupata per una settimana intera dagli apparati militari dell'aeronautica, con una caccia bombardiere F-35 in mezzo alla piazza, che proprio quel giorno ha avuto l'onore di vedere a bordo, accompagnata dal ministro della difesa Crosetto, la nostra leader Meloni. Cos'è successo quel giorno? Esattamente riproducendo i filmati dell'Istituto Luce, quando Benito Mussolini veniva elogiato, festeggiato dalle bambine e i bambini quando si spostava nel paese per inaugurare scuole, infrastrutture, ma soprattutto basi militari e aeroporti, c'erano centinaia di bambine con la bandiera tricolore che inneggiavano Giorgia Giorgia mentre lei salutava dal cacciabombardiere F-35. Sapete di che scuola erano quelle bambine e i bambini? Erano della scuola elementare Fratelli Cervi di Ponte Galeria di Roma.